Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Amici di Radiofonica, benvenuti in questa nuova intervista. Oggi ci è venuta a trovare Martina Micucci, dottoranda dell'Università di Salamanca. E raccontaci un po' il tuo percorso di studi.
Sì, io sono stata una studentessa dell'Università degli Studi di Perugia. La mia laurea magistrale, laurea in lingue, letterature comparate, traduzione interculturale. Ho studiato anche presso l'Università di Salamanca, sia in qualità di studentessa dell'Erasmus Studio, sia successivamente dopo la laurea magistrale come Erasmus traineeship. Io ho fatto l'assistente di una professoressa lì all'università. Dopo aver concluso il master di secondo livello in scuola in ospedale e istruzione domiciliare, mi sono appunto appassionata a questo argomento di cui poi parleremo e ho iniziato appunto il mio percorso da dottoranda all'Università di Salamanca.
Oggi presentiamo questo progetto che si chiama Il ruolo della letteratura italiana nelle aule
ospedaliere.
Quindi la letteratura utilizzata per bambini che hanno delle malattie e che si trovano in ospedale. Come funziona questo progetto?
Sì, allora possiamo suddividere questo progetto in due grandi parti. Una parte di tipo compilativo in cui noi racconteremo la storia della scuola in ospedale e la sua evoluzione in questo ultimo secolo, sia a livello italiano che a livello europeo. In questa parte includiamo anche l'ambito legislativo, quindi appunto tutto quello che l'Unione Europea e il Ministero dell'Istruzione in questi ultimi anni hanno fatto per incrementare tutti i progetti legati alla scuola in ospedale. Una seconda parte, che è quella di cui appunto oggi analizzeremo tutte le fasi, è la parte di tipo sperimentale. Questo progetto è un progetto in cui noi vogliamo appunto sottolineare i benefici della letteratura italiana, quindi non utilizziamo libri tradotti ma soltanto libri di autori, di autrici italiani, che si rivolgono alla fascia di età della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, quindi elementari e medie per intenderci, che trattano il tema della malattia.
Perché avete scelto proprio libri italiani?
Abbiamo scelto libri italiani perché appunto il Dipartimento di Lingue dell'Università di Salamanca si occupa di varie lingue e letterature straniere e il mio progetto è legato alla letteratura italiana.
Ok.
Quindi per questo.
Come funziona il progetto? Nel senso, voi vi rivolgete a questi bambini che sono in ospedale e quali sono le attività che proponete?
Noi andiamo nel reparto di oncoematologia pediatrica e nel reparto di pediatria e ci rivolgiamo appunto soltanto alla fascia d'età 6-14 anni. Quello che noi facciamo è proporre inizialmente un questionario in cui ogni singolo alunno e alunna deve descrivere da 1 a 5 il suo stato emotivo attraverso questo questionario che noi possiamo far vedere.
Sì, infatti hai portato anche un po' di materiale.
Esatto, così.
Un semplice questionario che
sì,
vediamo.
In cui i bambini devono descrivere, c'è scritto adesso mi sento annoiato, felice, energico, rilassato, preoccupato e loro devono scrivere da 1 a 5 quanto si sentono in base appunto a tutte le diverse emozioni e i diversi stati d'animo. Successivamente, in base alla fascia d'età, noi leggiamo due libri. Per la scuola elementare leggiamo un libro che si intitola Da quando è arrivato Lallo, è un albo illustrato.
Sì, quindi dentro vediamo, sono sì, maggiormente disegni.
Sì, esatto, è una storia sempre che tratta il tema della malattia in modo molto metaforico e il tema dell'amicizia, delle medicine, mentre per le scuole medie, quindi secondarie di primo grado, La tosse di Zeno, possiamo fare un esempio. Questo libro è stato scelto proprio perché è una storia anche divertente, il protagonista è Zeno, un bambino che ha una tosse molto particolare perché lui tossisce soltanto quando è in camera sua. Quando lui esce dalla camera non ha più questa tosse ed è per questo che la pediatra inizialmente non riesce a risolvere questo mistero e si improvvisa detective. Dopo varie peripezie si scopre che la tosse di Zeno è stata causata dal pelo di uno scoiattolo che si nascondeva sotto il letto di Zeno ed è per questo che lui tossiva soltanto quando era in camera sua, quando usciva dalla camera no.
Quindi diciamo che la particolarità di questi libri è proprio che la malattia non porta delle conseguenze
esatto,
gravi, ma in realtà sono delle malattie che portano poi a una soluzione
esatto,
felice della storia. storia. Una volta terminata la lettura, qual è il passaggio successivo?
Il passaggio successivo, ed è questo proprio il punto innovativo nella nostra ricerca, dato che sono stati fatti tanti progetti di letteratura negli ospedali, ma noi ci differenziamo proprio per utilizzare questo strumento che è il Lapbook. Per chi non lo conoscesse, è un quadernino interattivo perché si può adattare ad ogni singolo laboratorio didattico, e in questo quadernino gli alunni possono inserire dentro dei foglietti, girare la ruota, aprire delle finestrelle. Quindi la particolarità rispetto ad un quaderno usuale classico, è proprio questa, esatto. E ad esempio tutte le attività che sono incluse nell'appbook che noi abbiamo realizzato per questo laboratorio fanno riferimento ad una parte specifica del libro. Ad esempio, nella tosse di Zeno c'è una parte in cui la dottoressa ci spiega, la dottoressa è una delle protagoniste di questa storia, no? La detective ci spiega che ci sono delle parole che a lei fanno paura, come ad esempio la parola suocera, la parola mutuo, ed è per questo che lei dice: se invece di utilizzare queste due parole io utilizzassi un'altra forma per descrivere queste cose, io comunque mi sentirei più tranquilla. Ed è per questo che lei spiega che la suocera non la chiama più suocera, ma la chiama quasi mamma, il mutuo non lo chiama più mutuo, ma lo chiama con calma me lo rendi, ed è per questo che le sue emozioni si trasformano, no? Quindi un'attività è proprio questa: loro devono scrivere 5 parole che gli fanno paura e provarle appunto a trasformare in modo tale che facciano meno paura. E quindi adesso stiamo iniziando a fare l'analisi dei dati, abbiamo letto comunque delle risposte molto, anche molto divertenti.
Dopo c'è un secondo questionario.
Esatto, alla fine dell'attività, il lapbook si dividono anche questi per fascia d'età, c'è un secondo questionario in cui gli alunni e le alunne ovviamente devono riscrivere da 1 a 5 quali sono le loro emozioni. Abbiamo notato come l'emozione della noia, lo stato d'animo della noia diminuisce, aumenta lo stato dell'energia, aumenta l'essere rilassato, diminuiscono le preoccupazioni e lo spavento, come noi leggiamo, e quindi abbiamo notato come un'attività di lettura, un'attività dove loro devono scrivere, devono disegnare, soprattutto in quello delle scuole elementari, i bambini devono ad esempio fare 2 disegni, no? Il primo disegno è cosa tu vedi dalla finestra, dato che appunto il protagonista della storia è un lupetto che si affaccia sempre alla finestra dell'ospedale, e loro ovviamente disegnano sempre in base a quale reparto si trovano, o il parcheggio dell'ospedale o l'altro padiglione dell'ospedale che si vede, no? Nella seconda finestra loro devono disegnare cosa vorrebbero vedere dalla finestra, e quindi ovviamente i bambini vogliono vedere sempre i giochi, i compagni di scuola, il pallone, i compagni dello sport. E quindi appunto noi attraverso tutti questi disegni stiamo facendo un'analisi per comprendere i loro stati d'animo.
A che punto siete dello sviluppo di questo progetto? Già avete quindi provato questo nuovo metodo su dei bambini? State lavorando anche sull'aumentare poi il numero di pazienti?
Esatto, noi siamo arrivati ad oggi a circa 70 bambini. Vogliamo arrivare a minimo 100 bambini per le due fasce d'età, fare una prima analisi dei dati e poi capire se procedere nel riproporre anche per il prossimo anno, che sarebbe il mio terzo anno di dottorato, la stessa sperimentazione ma con altri libri, quindi di conseguenza altri lapbook, oppure se concentrarci magari sempre ovviamente un'attività di lettura, perché questo è il focus della mia ricerca, ma di proporre non so, un'attività di gruppo, oppure appunto di proporre sempre un lapbook però formulato in maniera diversa, con attività più di scrittura creativa, eccetera. Quindi adesso stiamo cercando di capire in base all'analisi dei dati.
Come pensate che questo tipo di attività possa poi influire sulla vita pediatrica del paziente?
Allora, innanzitutto è necessario ricordare che fino a 16 anni l'istruzione a scuola è obbligatoria. Il problema è che molti di questi bambini sono ricoverati per mesi, alcuni per anni. Parliamo di bambini, alcuni affetti da, ad esempio, leucemia, che hanno bisogno di mesi, anni per trovare un donatore per appunto fare il trapianto. Quindi comunque questo diritto all'istruzione è garantito, ma è garantito molte volte per un bambino sano che può permettersi di andare a scuola. Per i bambini ricoverati in ospedale questa istruzione sì è garantita grazie alle scuole in ospedale, ma non tutti gli ospedali hanno la sezione interna nelle scuole. Quindi qui noi troviamo il primo paradosso, che poi appunto descriveremo. Un altro paradosso qual è? Che ad esempio in alcuni ospedali sono presenti le maestre, ma soltanto le maestre appunto per la scuola primaria, quindi per gli elementari. Però come? Noi sappiamo che l'istruzione è garantita fino a 16 anni. Quindi e per gli altri?
Andate a coprire, diciamo, una mancanza del servizio scolastico,
esatto,
per questi ragazzi.
Esatto, sì, diciamo non soltanto una mancanza, ma ecco, è un incremento alle attività che già sono presenti all'interno degli ospedali.
Per chi volesse sapere di più riguardo questo tipo di progetti, non so se c'è una pagina sul sito oppure un'email da lasciare.
Certo, la mia email istituzionale è martinamicucci@usal.es.
Va bene Martina, grazie e
grazie.
In bocca al lupo per la tua ricerca e spero che arriverai a un risultato importante.
Grazie mille, grazie a tutti.